L'ultimo approfondimento è dedicato alle auto a guida autonoma. Dapprima sentiremo le novità che arrivano dalla Cina, perché qui la guida autonoma è già una realtà quotidiana e avanzata che deve essere regolamentata. Poi torneremo in Svizzera tra quadro giuridico e progetti. Innanzitutto allora in Cina, dove i veicoli a guida autonoma entrano nel codice stradale. La riforma distingue le auto senza pilota e i sistemi di assistenza alla guida, chiarendo le rispettive responsabilità in caso di infrazioni. Le nuove norme arrivano mentre i robotaxi circolano già in diverse città del paese, mettendo in mostra grandi potenzialità ma anche qualche rischio. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore da Taipei. Lorenzo, che cosa prevede la riforma del codice stradale a proposito dei veicoli a guida autonoma?
Ma la novità principale è che la Cina prova a stabilire chi è responsabile quando alla guida non c'è più una persona ma un sistema autonomo. La riforma introduce per la prima volta nel codice stradale un intero capitolo dedicato ai veicoli a guida autonoma, in particolare distingue la guida autonoma, appunto, dai sistemi di assistenza alla guida che sono già molto diffusi sulle auto cinesi. Insomma, se il veicolo sta utilizzando soltanto un sistema di assistenza, il conducente resta responsabile e deve continuare a controllare la strada. Se invece l'auto sta operando effettivamente in modalità autonoma, ecco che in caso di infrazione il procedimento ricade sul produttore o sull'importatore. È un passaggio importante perché sin qui la legge stradale cinese era costruita come quella di molti altri paesi intorno alla presenza di un conducente. La legge attuale risale infatti al 2004, quando queste tecnologie sembravano ancora fantascienza e la Cina era lontanissima dall'essere una potenza del settore auto. La riforma stabilisce anche le condizioni per l'accesso dei veicoli autonomi alle strade pubbliche e interviene sul regime assicurativo.
Ecco, ma a che punto è la guida autonoma in Cina? Quanto sono già diffuse queste tecnologie?
Beh, la Cina è uno dei principali laboratori mondiali del settore. Più di 50 città hanno adottato programmi per consentire test e applicazioni dimostrative di guida autonoma. In aree autorizzate di Pechino, Chongqing e Shenzhen circolano già robotaxi completamente senza conducente. Tra i principali operatori ci sono Baidu, Pony AI e WeRide. Pony AI ha accumulato oltre 55 milioni di chilometri di guida autonoma. WeRide gestisce invece una flotta globale di circa 1.400 veicoli. Il potenziale è molto grande. Secondo Goldman Sachs, il mercato cinese dei robotaxi potrebbe passare da appena 54 milioni di dollari nel 2025 a 12 miliardi nel 2030, ma sono emersi anche dei rischi. Nel 2024, per esempio, un robotaxi senza conducente di Baidu ha investito un pedone a Wuhan. Lo scorso marzo, sempre a Wuhan, un guasto di sistema ha fermato contemporaneamente oltre 100 robotaxi, mentre nel marzo 2025 un'auto di Xiaomi si è schiantata causando la morte di 3 giovani. Era attiva in quel caso la funzione di assistenza alla guida, non era un'auto autonoma. Ed è proprio questa distinzione che Pechino vuole rendere più netta anche sul piano giuridico. Finora la Cina ha spinto molto sulla sperimentazione, ora si passa alla fase normativa.
Lorenzo Lamperti, i veicoli a guida autonoma in Cina e in Svizzera, come stanno le cose? Maria Iannuzzi, sei qui in studio con me. Maria, a che punto siamo? Innanzitutto con il quadro legislativo per le vetture automatizzate.
Dal 1 marzo 2025 la Svizzera dispone di una base legale per la guida autonoma. Questa tecnologia si può utilizzare in 3 situazioni. La prima riguarda l'autostrada con un sistema di livello 3. Il conducente può togliere le mani dal volante, non deve sorvegliare continuamente la strada, deve però restare pronto a riprendere il controllo quando il sistema lo richiede. Per questo non sono consentite attività che potrebbero ritardare i tempi di reazione, come per esempio scrivere messaggi. La seconda riguarda veicoli senza conducenti su tratte autorizzate. In questo caso il mezzo è sorvegliato in remoto da un operatore che può intervenire qualora il veicolo non riesce a risolvere in autonomia una situazione, per esempio la presenza di un cantiere, di un ostacolo imprevisto. Il terzo caso, il parcheggio automatizzato in posteggi autosili debitamente attrezzati, che ancora non esistono, ma dove un domani potrai lasciare il tuo veicolo in un'area predefinita e da cui senza di te si sposterà in autonomia verso uno stallo libero e a fine sosta non dovrai far altro che richiamarlo dal punto prestabilito. Ecco, in breve possiamo dire che la legge c'è, sono in corso diversi progetti pilota, ma le auto private veramente autonome non sono ancora arrivate.
Ecco Maria, quali sono attualmente i progetti che stanno catturando maggiormente l'interesse generale?
C'è quello della Furtal tra i cantoni Zurigo e Argovia, dove sono in fase di test dei robotaxi che in futuro potranno essere chiamati tramite app. Per il momento a bordo c'è ancora una persona di sicurezza, ma l'obiettivo è arrivare gradualmente a una gestione remota. C'è poi Amigo, il progetto di autopostale che punta a introdurre veicoli automatizzati a richiesta per il trasporto di passeggeri nella Svizzera orientale. Anche in questo caso siamo ancora nella fase sperimentale. E poi c'è ad Arbon, sul lago di Costanza, ecco, qui viene testato un autobus automatizzato che trasporta già dei passeggeri. A questi si aggiungono altri progetti con veicoli per le consegne e servizi di mobilità innovativi. La Svizzera sta quindi accumulando esperienza sul campo.
Esperienza sul campo, come ci ha appena raccontato Maria Iannuzzi, la guida autonoma è anche materia di studio, come al Politecnico Federale di Zurigo, in occasione dell'esposizione chiamata scientifica. Manuele Ferrari ha incontrato il rappresentante di un team di studenti che progetta e sviluppa auto in scala ridotta a guida autonoma. La squadra si chiama Forza ETH. Sentiamo.
Sono Edoardo Ghignone, sono un studente di dottorato all'ETH Zurigo, al Center for Project Based Learning.
Accanto al nostro interlocutore vediamo una sorta di percorso nel quale circola autonomamente una vettura lunga circa 40-50 centimetri. In generale, ci spiega, sono auto in scala 1 a 10 rispetto a quelle vere. Al termine del primo giro il cronometro si ferma attorno agli 11 secondi, quello seguente sono già alcuni decimi in meno. Ogni loop che passa il tempo migliora. Su un cartello a bordo pista leggiamo Forza ETH.
È un team studentesco che partecipa a RoboRacer Competition, una competizione di guida autonoma basata su uno chassis che viene comprato normalmente, poi tutto viene montato custom, un computer con tutti gli algoritmi nostri.
Una gara tra algoritmi, dunque, nella parte di competizione che molto ricorda le prove libere della Formula 1, alla quale si aggiunge l'importanza della struttura vera e propria della macchina per quanto riguarda le sfide dirette. Ma come apprende la vettura il percorso e come fa a diventare veloce? Ancora Edoardo Ghignone.
Ci sono diverse fasi dell'imparare una pista. Una sorta di fase di prove libere, dove la squadra fa andare la macchina sulla pista senza saperla per impararla. Nel senso proprio di costruire la mappa. Poi da questa mappa si può, in una maniera offline, nel senso mentre la macchina è ferma, costruire una traiettoria, un percorso dove la macchina cercherà di andare più veloce possibile. Poi in base a questa traiettoria si possono utilizzare dei metodi di ottimizzazione, per esempio, con i quali la macchina andrà a girare autonomamente. In base al tempo sul giro cercherà di migliorare i parametri.
Il tutto gestito da un piccolo computer sulla vettura, autodotata di vari sensori per orientarsi, un po' come quelle vere. Forza ETA può quindi essere considerato un modo giocoso per gli studenti per confrontarsi con sfide che toccano anche il mondo reale. Logico dunque chiedersi se quanto provato e testato qui possa finire nell'industria automobilistica.
La ricerca ogni tanto può portare effettivamente a degli algoritmi migliori, magari su come costantemente migliorare i modelli delle nostre macchine, su come gestire delle situazioni estreme, per esempio. Molta ricerca su questi casi estremi si dice si possa applicare, per esempio, in caso di un albero che cade improvvisamente sull'autostrada. In questo caso delle macchine autonome più avanzate potrebbero riuscire a veramente sfruttare al massimo l'auto.
Centrale per Edoardo Ghignone però l'aspetto formativo di Forza ETH, la base che mette a disposizione una sorta di palestra per i futuri ricercatori e che questa funzioni è ormai appurato.
Alcuni dei nostri studenti sono andati a lavorare adesso con compagnie in cui la robotica viene applicata in anche guida autonoma.
Che i veicoli senza conducente diventino un giorno la normalità è pressoché appurato, anche se la via da percorrere è ancora lunga. Significa però anche che un giorno scompariranno le macchine con una persona al volante?
Un po' come in passato le macchine hanno sostituito i cavalli, ma i cavalli continuano a rimanere. Posso immaginare un futuro in cui le macchine continueranno a rimanere per passione, macchine guidate da umani, ma macchine guida autonoma faranno la maggior parte del trasporto pubblico, anche perché questo, come spesso si dice, è molto più sicuro quando viene impiantato correttamente e quando la maggior parte delle auto sono guida autonoma.
La voce di Edoardo Ghignone.